Possa Dio benedirci tutti insieme ed essere con noi in questo fine settimana in modo visibile e tangibile, che possiamo viverlo affinché non solo ascoltiamo le parole di Dio, ma sperimentiamo Dio, ci avviciniamo a Lui, ci uniamo a Lui più intimamente e veniamo rafforzati, edificati nella fede. In questi giorni ne abbiamo proprio bisogno di essere edificati nella fede, che diventiamo incrollabili, che prendiamo posizione nella parola e che siamo saldamente radicati. Il fratello Russo ha letto un salmo meraviglioso, il fratello Branham una volta ha preso questo salmo come testo per la sua predica. E tutti noi conosciamo bene le spiegazioni che ha fornito al riguardo. Anche noi anneliamo, abbiamo sete di Dio, vorremmo che Egli si professasse a noi, ma non a noi come esseri umani, bensì alla sua parola che portiamo, e la confermasse rendendola realtà in noi e attraverso di noi. La parola è vera, deve solo essere confermata attraverso di noi affinché anche gli altri possano vedere e sperimentare che Dio vive, che mantiene la sua parola e adempie ciò che promette. Se ci è consentito accennare brevemente alla situazione politica, possiamo affermare con certezza che ciò che abbiamo già detto più volte, la fase finale è ormai alle porte sotto ogni aspetto, e sappiamo che i nemici di Israele sono ben lungi dall'essere sconfitti, e gli angeli che sono legati continuano a essere legati. È stato solo un breve abbaiare, un breve farsi sentire per sapere da dove proviene il pericolo, da dove arriverà. È anche scritto che la via sarà spianata il re della terra e dell'Oriente e che essi marceranno lungo l'Eufrate. Ma tutte queste cose devono ancora avvenire. E all'inizio di questo confronto abbiamo detto come sarebbero andate le cose ed è andata proprio così perché il tempo non è ancora giunto. Ma una cosa che ho già menzionato domenica scorsa a Zurigo mi tocca davvero molto, molto da vicino. Se pensiamo che secondo le stime degli esperti ci vorranno 6, 7, 8 anni per ricostruire ciò che è stato distrutto, e questo si inserisce molto bene nel contesto della fine dei tempi, quando i nemici di Israele saranno di nuovo pronti a venire ad attaccare. Allora non da est ma da nord, come è scritto, allora non saranno le case a essere distrutte, ma gran parte della popolazione della terra sarà distrutta. E così come ora ci vorranno molti anni per ricostruire, allora ne serviranno esattamente 7 anni per togliere tutto, e solo 7 mesi per seppellire coloro che sono caduti, che sono morti. Ma come ho detto, è stato solo accennato dove le cose seguiranno il loro corso e da dove prenderanno il loro corso. E io che di solito guardo raramente i telegiornali, l'ho visto con i miei occhi quando un giorno in passato un commentatore nel telegiornale della sera ha mostrato il libro di Hussein, non la mia lotta ma la nostra lotta, e poi ha spiegato come quest'uomo abbia ripreso molte cose dal libro di Hitler la mia lotta e le abbia inserite nel suo libro La nostra lotta. Non so chi abbia letto il libro La mia lotta, ma le 781 pagine di quel libro contengono moltissimo. E posso ben affermare, come sostengono gli esperti, che Hitler era troppo stupido per scrivere un libro del genere. Chi ha scritto il libro era ben più di un professore di storia. L'uomo così esperto che ha scritto il libro era quello, non era quello nato a Braunau am Inn, ma era un gesuita ed è stato lui a scriverlo, mentre il mondo intero lo attribuisce a un altro uomo perché gli è stato attribuito. L'ho letto, forse ho sfogliato o saltato alcune pagine, nel complesso l'ho letto, ce l'ho nella mia biblioteca in ufficio. E tratta principalmente della totale distruzione degli ebrei e della radiazione dello Stato di Israele dalla faccia della terra, come se non esistesse. E così vediamo che le persone vengono tolte da questa terra, ma gli spiriti rimangono e trovano sempre qualcuno attraverso il quale possono agire. Ma questo lo sappiamo, Dio non permetterà nulla e certamente non prima del tempo, ma solo quando il tempo sarà compiuto, allora tutto ciò avverrà. Mi sono venuti in mente i due passaggi dell'Apocalisse e sono disposti cronologicamente in modo molto chiaro, così che abbiamo potuto mettere per iscritto le cose in modo chiaro e comprensibile e possiamo anche vederle chiaramente. In Apocalisse 9, durante la sesta tromba, viene accennato ciò che accadrà. In Apocalisse 16, dai versetti 12 al 16, precisamente durante la sesta coppa dell'ira, viene poi mostrato chiaramente ciò che accadrà in quel tempo. Entrambi rientrano nella sezione del sesto sigillo e si susseguiranno l'uno dopo l'altro. Apocalisse 9, rileggiamo i versetti, Apocalisse 9, versetto 13, sì, alcuni versetti. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Poi la descrizione prosegue. Leggiamo ora Apocalisse 15, versetto 1. Apocalisse 15, versetto 1 e poi dal capitolo 16 a partire dal versetto 12. Apocalisse 15, versetto 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Le coppe dell'ira sono l'ultima fase, sono gli ultimi giudizi di Dio sull'umanità empia. Attraverso le sette coppe dell'ira si conclude l'ira di Dio sulla terra. Poi abbiamo in successione le prime cinque coppe dell'ira ed è solo durante la sesta, cioè verso la fine, che si adempie ciò che abbiamo letto in Apocalisse 9. In Apocalisse 16, dal versetto 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei segni miracolosi. Essi vanno dai re del mondo intero per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. E poi ci viene descritto dove avrà luogo precisamente, ad Armageddon e non a Bastra. Quindi anche in questo caso è chiaramente indicato dal punto di vista geografico dove avverrà e anche quando avverrà. Per fortuna possiamo dire con sollievo: queste cose accadranno dopo il rapimento. In Zaccaria 14 ci vengono descritte chiaramente le tre fasi di ciò che avverrà in quel tempo. In Zaccaria 14, nella prima parte dal versetto 1 al 5, ci viene mostrato che avrà luogo l'attacco contro Gerusalemme. Nel versetto 4 ci viene detto, forse leggo il versetto 4, qui si dice del nostro Signore: in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente. Quindi in quel giorno il nostro Signore stesso interverrà, porrà fine alla battaglia e poggerà i piedi sul monte degli Ulivi. Nel versetto 9 è scritto: il Signore sarà re su tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. E nel versetto 12 ci viene detto quale giudizio punitivo verrà eseguito nel momento in cui avrà inizio la battaglia contro Gerusalemme. Dal versetto 12: questo sarà il flagello con cui il Signore, nessun uomo, né America, né alcuna superpotenza, ma con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Sapete tutti che non sono un profeta, non c'è bisogno di annunciarlo a gran voce, ma ho detto questo, che questa volta non verranno impiegati armi, non verranno impiegati armi chimiche, era semplicemente troppo presto, e secondo la parola del Signore esse saranno impiegate solo nell'ultima battaglia, e Dio ribalterà ogni cosa, i nemici sperimenteranno su se stessi gli effetti della loro stessa invenzione. Si avvererà allora, si arriverà allora ciò che è scritto in senso figurativo: chi scava una fossa vi cadrà. Qui, quindi, non adesso, ma solo allora accadrà che questi gas velenosi verranno impiegati e gli occhi cadranno dagli occhi degli uomini mentre sono ancora in piedi, e la lingua marcirà loro in bocca. Ma ora che siamo già su questo argomento, dobbiamo chiederci seriamente quanto potrebbe essere vicina la, quanto potrebbe essere vicino il rapimento, se ci vorranno tutti questi anni per riarmarsi, ricostruire e ripristinare, per poter poi sferrare un vero e proprio colpo finale, e se dopo il rapimento ci saranno ancora 7 anni, e ci saranno. E vorrei dire questo a nome per coloro che hanno letto il libro dei sigilli e alcune prediche del fratello Branham. Vorrei dirlo molto chiaramente in questa sede. Quando il fratello Branham parla di 3 anni e mezzo, e lo fa davvero alcune volte, allora bisogna sapere esattamente cosa aveva in mente. Quando pensa al ministero dei 2 testimoni, pensa a 3 anni e mezzo, e poi dice la sposa godrà della gloria durante questi 3 anni e mezzo, si rallegrerà. Secondo ciò che aveva in mente in quel momento, formulava ciò che era in riferimento al periodo successivo al rapimento. Ma posso fornirvi più di 5 citazioni, sicuramente più di 5, in cui egli divide l'ultima settimana in 2 periodi di 3 anni e mezzo ciascuno. Così ha fatto Ireneo, così ha fatto Martin Lutero, così hanno fatto tutti i grandi uomini di Dio, ed è così che è giusto. Bisogna quindi stare sempre attenti. L'ho sperimentato proprio ora a Zurigo, è venuto un uomo e ha detto: ma il fratello Branham ha parlato solo di 3 anni e mezzo e tu ne hai parlato di 7 anni. Ha parlato di entrambi, di 3 anni e mezzo e di 7, posso dirlo tranquillamente essendo ben informato. Ma come ho già sottolineato, dipende sempre dalle domande che gli venivano poste, dal contesto in cui ha detto qualcosa. Posso farvi riascoltare il momento in cui fa ripetere a tutta la congregazione: una settimana equivale a 7 anni, e posso farvi ascoltare il punto in cui ha detto: nel momento in cui la Chiesa verrà rapita, inizierà la 60ª, l'ultima settimana. Naturalmente, ma ci sono fratelli che non hanno preso la cosa così in modo giusto e traggono solo i passaggi che si adattano alla loro concezione. Allora, alla fine, non torna più. Bisogna essere sempre realistici verso se stessi, verso la parola e anche verso Dio, e mettersi così nei panni di colui che ha predicato e parlato, nei suoi ragionamenti, nelle domande che gli sono state poste, nel suo ragionamento, per poter poi dire esattamente cosa intendeva, quando e in quale contesto. Sappiamo tutti infatti che non voglio approfondire questo punto ora, ne sto già scrivendo in questo tempo, ma il Signore, se si legge il profeta Daniele, dopo le 7 e le 62 settimane di anni, l'unto avrebbe dovuto essere messo a morte senza che gli fosse trovata alcuna colpa. Non c'era colpa in lui, egli ha preso su di sé la nostra colpa. E non so perché alcuni insegnanti della Bibbia sottolineano i 3 anni e mezzo. Non c'è un passo biblico che ci dica che Gesù Cristo, nostro Signore, abbia predicato per 3 anni e mezzo. È un'idea che circola nella mente delle persone, ma non nella Bibbia. Semplicemente non si trova nelle Sacre Scritture. Non si può dire se siano stati 2 anni, 3 anni o 3 anni e mezzo. Nessuno lo sa. I teologi se lo sono copiato l'un dall'altro, l'hanno ripreso senza averlo verificato, e poi giungono a questa conclusione: dividono l'ultima settimana in 2 periodi di 3 anni e mezzo, uno per il Signore, all'epoca e poi un altro per i due testimoni. E così arrivano alla fine del loro calcolo temporale, ma il calcolo non torna, non quadra. Ma come ho detto, probabilmente lo illustreremo anche con uno schema e i relativi passi biblici in modo da avere davanti a noi, semplicemente sulla base delle sacre scritture, una base chiara, davvero chiara. Probabilmente sarà la soluzione migliore. Solo per precisare brevemente, i due testimoni dopo il rapimento, come dice la Bibbia, svolgeranno il loro ministero per 3 anni e mezzo. Così è scritto nel capitolo 11 dell'Apocalisse, così sarà. Allo stesso modo è scritto che i santi saranno in balia dell'Anticristo per 42 mesi, cioè anch'essi per 3 anni e mezzo. E questi non possono in alcun caso essere gli stessi 3 anni e mezzo. Infatti, durante i primi 3 anni e mezzo gli alberi devono essere lasciati e nulla deve essere danneggiato. In quel periodo i due profeti hanno il potere sulla terra con autorità divina, hanno il potere e devono profetizzare per 3 anni e mezzo, o come traduce un altro, parlare profeticamente, e attraverso il loro ministero vengono poi chiamati 144.000 che vengono sigillati sulla fronte. Poi l'alleanza verrà infranta e allora avrà inizio la grande persecuzione contro la Chiesa rimasta, ma anche in particolare contro i 144.000 che secondo il quinto sigillo subiranno la morte come martiri, poiché così è scritto: abbiate pazienza affinché anche i vostri fratelli non abbiano subito la morte come voi. Finché anche i vostri fratelli non abbiano subito la morte come voi. Così è scritto nel quinto sigillo, e così si adempirà. Qui in Zaccaria 14, solo molto brevemente nel versetto 16, ci viene descritto ciò che accadrà a tutte le nazioni che saranno rimaste dopo la grande battaglia. Zaccaria 14 dal versetto 16, tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Si può continuare a leggere fino alla fine. Dal versetto 20 emerge chiaramente che anche il Tempio sarà in piedi, in quel tempo sarà ricostruito. In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: santità al Signore, le pentole nella casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare. A quel tempo il Tempio sarà di nuovo lì, e così via, e l'uomo che si siederà nel Tempio sarà presente. Lo abbiamo letto in Apocalisse 16, e questa costellazione, questa collaborazione deve avvenire alla fine, il falso profeta, il dragone, la bestia. Scriveremo anche di questo. Vi dico cosa mi è successo alcuni giorni fa, ho riletto più volte il profeta Daniele, ho letto l'Apocalisse, ed ecco è venuta più luce, è venuta più comprensione, più chiarezza su certi nessi. E il mio cuore si è rallegrato nel vedere tutto questo, nel vederlo più chiaramente di prima, e con l'aiuto di Dio lo esporremo. A volte è difficile, ho detto al Signore, dopo che qua e là è stata fatta luce su certi passi biblici, ho semplicemente detto: Signore, solo perché è giunto il tempo che tu dia luce e chiarezza su tutti quei dettagli che prima non potevano essere visti né compresi. Per quanto riguarda quest'ultima battaglia, Se ne può leggere in Ezechiele 39, in particolare dai versetti 17 a 20, in Apocalisse 19, versetti 17 e 18, e si possono leggere molti altri passi biblici. Essi forniscono chiaramenti su ciò che accadrà. Ora una parola per tutti noi. Una parola per noi che abbiamo avuto l'onore di essere chiamati da Dio a vedere la luce di Dio che risplende nelle tenebre, a riconoscere la via, a comprendere correttamente il messaggio che Dio ha dato e i segni dei tempi, di capirli. Voglio dire, non siamo persone qualsiasi, non siamo un gruppetto qualsiasi messo insieme a caso, ma una schiera chiamata da Dio, proveniente da tutti i popoli, le lingue e le nazioni, che per grazia si è consapevolmente schierata dalla parte di Dio in questi ultimi giorni, che ha consapevolmente rinunciato a tutto il resto per poter seguire il Signore. È scritto: nessuno può servire due padroni. Non si può da un lato partecipare a un sistema anticristiano e dall'altro essere proprietà di Cristo. Dio ci ha donato per grazia la capacità di discernimento, abbiamo acquisito la lucidità necessaria e per questo credo Dio ha qualcosa che vuole fare con noi. A noi è rivolta la parola dell'Apostolo Pietro, che l'Apostolo Pietro ha scritto come ammonimento per gli ultimi giorni in relazione alla venuta del giorno del Signore, come ci viene ricordato in modo ammonitivo in 2 Pietro capitolo 3. Si deve toccarci questo nel profondo del cuore. In 2 Pietro 3, versetto 2, è scritto: perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento che il Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Deve essere così, dobbiamo seguire la parola profetica e la parola apostolica. In realtà è scaturita proprio da quella profetica. È lo stesso Dio, lo stesso programma. Apostoli e profeti erano uomini di cui Dio aveva bisogno in modo specifico e che poteva utilizzare per annunciare il suo piano di salvezza e poi mostrarci la sua realizzazione. Qui si parla dei beffardi della fine dei tempi e poi che il cielo attuale è conservato dalla stessa parola per essere destinato al giudizio, alla rovina degli empi, versetto 7 e poi nel versetto 8. Ma voi carissime, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Ci viene poi ricordato: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca. Ora qualcuno dirà che alcuni vadano perduti, miliardi vanno perduti, ma alcuni non devono andare perduti. Questi alcuni sono coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita e non devono, non possono perdersi. Devono essere chiamati fuori solo quando il numero sarà completo, solo allora potrà giungere la fine. E poi leggiamo nel versetto 10, e ciò emerge anche dalla seconda parte del versetto 9. Dio non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca. In Dio nessuno deve andare perduto, tranne il figlio, il il figlio perduto e lui era destinato a ciò. Possiamo leggerlo nella Bibbia. Dio ama i suoi fino alla fine, nessuno dei suoi andrà, non può andare perduto. Già ai tempi di Mosè gli disse: non rimarrà nemmeno un'unghia in Egitto, ma tutto ciò che è destinato all'esilo uscirà. E allo stesso modo nessuna parte del corpo di Gesù Cristo potrà rimanere indietro. Egli è il capo e noi siamo le membra, siamo nati da Dio, siamo diventati figli e figlie di Dio, e nessun figlio e nessuna figlia di Dio potrà rimanere indietro, è assolutamente impossibile. Il corpo di Cristo deve essere completo ed è completo solo quando il capo e tutte le membra sono unite e riunite al completo, allora il corpo è completo. Cristo è il capo e noi siamo le membra. Nel versetto 10 leggiamo: il giorno del Signore verrà come un ladro. Va bene, l'abbiamo sentito dire abbastanza spesso. E poi nel versetto 11 è scritto: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Qui si ha l'impressione che dovremmo attendere il giorno di Dio. Si tratta infatti del terribile giorno del Signore rispetto al giorno di Gesù Cristo. Lo abbiamo letto nella lettera ai Filippesi, dove è scritto tre volte di seguito del giorno di Gesù Cristo. Qui si parla del giorno di Dio e questo giorno di Dio ci viene descritto come il giorno di Yahweh, il giorno del Signore che arderà come una fornace, il giorno di Gesù Cristo è il giorno del suo ritorno, il giorno di Dio è il giorno che arderà con il fuoco e gli infedeli saranno allora come paglia. Ma siate sinceri, vediamo entrambi i giorni, vediamo che questi due giorni non sono lontani l'uno dall'altro. Il giorno di Gesù Cristo nostro Signore, il giorno del suo ritorno per andare a prendere la Chiesa, la sua sposa come sposo, è ormai molto vicino. E allo stesso modo però sappiamo che Dio voleva mandare un profeta prima che verrebbe il grande e terribile giorno del Signore. Quindi tutto questo si susegue in rapida successione, non ci resta davvero molto tempo. E se sappiamo che il giorno del Signore, il giorno di Dio, che come giorno del giudizio è già così vicino, quanto è vicino allora il rapimento, quanto è vicino il giorno di Gesù Cristo che noi come credenti attendiamo. Cari, credo che dovremmo rimanere sobri fino all'ultimo giorno, intendo un giorno di 24 ore, ma che dovremmo comunque tenere presente che il tempo sta volgendo al termine e che dobbiamo davvero consacrare nuovamente la nostra vita a Dio. Ma nessuno si lasci andare nella confusione, nessuno prenda decisioni che non siano contro il buon senso, ma ciascuno rimanga sobrio e lucido fino alla fine. Come disse Lutero in quel tempo: se sapesse che il Signore verrà domani, oggi pianterebbe il suo alberello. E chi rilegge alcune delle sue frasi incisive può leggere anche ciò che disse della sua Katie. Era un uomo con i piedi ben piantati nella vita, a terra, e anche noi dobbiamo farlo fino alla fine. Chi vuole comprare una casa la compri, chi ha bisogno di un'auto se la procuri, chi vuole sposarsi lo faccia, ciascuno rimanga sobrio e lucido fino alla venuta del Signore. La cosa peggiore che potrebbe capitarci sarebbe quella di diventare motivi di scherno per gli altri, che potrebbero chiederci: dov'è dunque il suo prossimo ritorno? Sapete, all'epoca, quando nell'anno 1977 fu messo in primo piano con grande clamore dai fratelli degli Stati Uniti dentro di me si è semplicemente chiuso qualcosa, non riuscivo proprio a partecipare a tutto ciò, nemmeno con grande sforzo, e molti di coloro che hanno vissuto quel periodo sanno bene che già nel 1975 avevo chiarito che nessuno può stabilire il tempo e l'ora. Allora l'uomo che ha scritto e curato il libro Le Sette Epoche della Chiesa mi ha detto: ma non c'è scritto che non si possono conoscere l'anno e il mese, c'è scritto solo che non si conosce il giorno e l'ora. Allora ho semplicemente scosso la testa e me ne sono dovuto andare, perché era un argomento totalmente sciocco che non meritava nemmeno una risposta. Se viene indicato un concetto temporale, che si dica giorno e ora o mese e anno, è la stessa cosa. Nessuno conosce il giorno e l'ora, e quindi nessuno conosce il mese e l'anno. Questo è chiaro, non occorre essere dottori in teologia per capirlo, ma all'epoca ne abbiamo parlato chiaramente, voi potete ricordarlo. Nel 1976 ho acquistato il terreno qui accanto, e a meno di 15 metri da qui mi è stato detto, proprio mentre calava il crepuscolo: vai nel terreno adiacente e consacralo a me, perché verranno persone da tutto il mondo e io benedirò questo luogo. E sono uscito dal cancello sul retro, mi sono inginocchiato lì, ho consacrato il terreno al Signore. Per alcuni che hanno posto l'accento in modo particolare sull'anno 1977, quella è stata una decisione incomprensibile. Ho dovuto farlo e sono grato di averlo fatto, e potremmo citare qui una serie di cose che dimostrano che non siamo stati razionali, ma siamo rimasti lucidi nonostante tutto ciò che è stato detto. Vogliamo comportarci esattamente così fino al ritorno del Signore. E alcuni potrebbero chiedersi perché stiamo costruendo. Certo, tutti possono scuotere la testa, ma adempiere il mandato divino, ed è proprio per questo che siamo qui, e ciò che è necessario a tal fine deve essere semplicemente, dobbiamo farlo. E se è piaciuto al Signore che le cose andassero così, forse abbiamo ancora qualche anno, Dio solo lo sa, ed è bello che non possiamo saperlo. Se lo sapessimo, lo faremmo comunque, ma è bello che nessuno lo sappia davvero. All'epoca ho chiesto espressamente anche ai fratelli che hanno detto, credo che all'epoca, proprio all'inizio dell'opuscolo, la parola di Dio rimane in eterno con tutto l'entusiasmo con cui ci era stato presentato, avessimo anche scritto che fratello Branham avrebbe visto un calendario che continuava ad aprirsi per poi fermarsi nell'anno 1977. E quando poi ho chiesto al nostro caro amico del Texas di dimostrarmi dove il fratello Branham avesse detto questo, lui ha giurato, te lo mostrerò. Fino ad oggi non è riuscito a mostrarmelo perché non esiste. E lo dico solo perché alcuni fratelli, spinti da chissà quale convinzione, travolti da tutto ciò che stava accadendo, hanno espresso certe affermazioni poco lucide, tanto che ora nei libri di storia della Chiesa in Svizzera e nella Repubblica Federale in Germania è scritto: William Branham, l'evangelista delle guarigioni, ha fatto un errore di calcolo, ha indicato il 1977 come l'anno finale. La colpa ricade su di lui solo perché alcuni fratelli hanno agito in modo poco lucido e naturalmente non hanno apportato la correzione, nonostante io gliel'avessi inviata. Ma le persone di questo mondo sono così, vogliono tenere le cose che si adattano alla loro visione e scartare le altre. Pensa a uno in particolare che mi ha chiamato prima della stampa e mi ha detto che per lui era molto importante che tutto fosse corretto e quando ha ricevuto le mie informazioni non ha corretto nulla. Ecco come sono le persone di questo mondo, semplicemente non vogliono lasciare che un uomo di Dio sia considerato tale, ma preferiscono dichiararlo un falso profeta. Vi diciamo la verità, quando il fratello Branham ha riletto lui stesso alcuni libri, ne ho i titoli in inglese, in alcune persone hanno fatto dei calcoli e hanno menzionato anche l'anno 1977 e poi dice potrebbe esserci uno un tempo di 20 anni, potrebbe essercene uno di 100, non lo so, ma almeno così l'ha formulato, ma anche queste cose all'epoca non sono state trasmesse. Ebbene, qui nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 3, versetto 14, è scritto: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace, e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Quando leggiamo parole del genere ci toccano nel profondo. Uomini di Dio, guidati e ispirati dallo Spirito Santo, hanno scritto, hanno predicato, hanno detto tutto ciò che dobbiamo sapere. E ora, poiché il tempo del compimento si è avvicinato, Dio ha avuto di nuovo un uomo secondo il suo cuore per rivelare ciò che era nascosto, svelare i misteri e donarci per grazia l'accesso a tutte queste cose. Quante volte lo abbiamo detto qui? Tutti noi avremmo seguito la nostra strada nella stessa direzione di tutti gli altri. Uno verso la direzione dei battisti, un altro verso i metodisti, un terzo verso la via pentecostale, un quarto forse addirittura verso il cristianesimo primitivo, dove vengono ancora nominati profeti, pastori, dottori ed evangelisti davanti alla Chiesa che secondo la dottrina è la più vicina al cristianesimo primitivo. E potremmo essere molto vicini a una cosa, ma se non ne facciamo parte e non veniamo plasmati al suo interno, anche se ci siamo vicinissimi, è comunque fuori. Essere vicini non basta, bisogna essere dentro la cosa, non solo avvicinarsi, ma esserne e accolti al suo interno. Solo allora si diventa parte di quella cosa. E abbiamo visto con i nostri occhi quanti ce ne sono stati, perfino tra i grandi evangelisti. E uno dei più grandi è stato proprio Osborne, e naturalmente Robert, forse un po' più grande se si tiene conto dell'impatto della sua clinica universitaria e della sua università. Ha incassato oltre 1 miliardo, se ne vantava lui stesso, l'ho sentito da lui a Londra, ha detto tutti gli evangelisti hanno incassato milioni, ma io sono l'unico ad aver incassato oltre 1 miliardo di dollari. E con questo si è visto confermato nel fatto che Dio gli aveva fatto affluire quel denaro. Noi non siamo giudici, ma di recente abbiamo riletto la predica, l'accusa. Ed ecco, guardo la foto e chi era seduto sul palco insieme quando il fratello Branham ha proclamato quel messaggio davvero penetrante e urgente intitolato L'accusa. El Osborne è seduto proprio accanto al podio sul palco e ascolta un sermone del genere. Avrebbe dovuto far riflettere le persone se avessero voluto far parte di questa opera, ma avevano in mente solo i propri interessi. E non è stato loro concesso di uscire da se stessi ed entrare in ciò che Dio stava facendo ora. E con questa chiarezza, e con quanta chiarezza ha parlato il fratello Branham in quell'occasione. E dovete sentire il tono con cui parla in quel momento. Quella era una predica nella collera di Dio, non era solo una predica. E so cosa significa quando il Signore parla con dolcezza, So quando parla con voce potente, una volta l'ho sentito parlare con ira. Non vorrei sentirlo una seconda volta. Quando il Signore ha adirato, è una cosa terribile. E nella predica, come si può percepire lo zelo del Signore, ha consumato quest'uomo di Dio. Egli ha visto infatti come la parola del momento venisse respinta e data in preda allo scherno, mentre le preziose verità che si tratti della divinità, del battesimo, del peccato originale, di tutto ciò che è stato rivelato, venivano calpestate. Così lo Spirito di Dio è rattristato, il Figlio di Dio è nuovamente crocifisso e la preziosa parola di Dio è stata nuovamente esposta alla vergogna e lo è ancora fino ad oggi. Sapete, quando il fratello Branham tenne il sermone matrimonio e divorzio, a un certo punto verso la fine disse: mi sto preparando, nel mio ufficio sarà simile a quanto accaduto dopo il sermone, il seme del serpente. E dice: le lettere arriveranno. Sì, sono arrivate. E ancora oggi ci sono grandi predicatori che peccano proprio su quelle cose che per noi sono preziose. E perché ci sono preziose? Perché non erano in superficie visibili a ogni teologo, ma appartenevano ai misteri nascosti di Dio e della parola. E la parola giunge, viene proprio solo ai profeti, ed è così che è stata rivelata in questa epoca profetica. E qui non basta solo essere evangelisti. Se lo si è davvero, allora si dovrebbe rispettare il ministero che Dio ha concesso. Questo è in realtà l'alfa e l'omega nel corpo del Signore. Nessuno guardi solo a ciò che è suo, ma anche a ciò che è dell'altro. E l'occhio non dica al piede: non ho bisogno di te. E il piede non dica alla mano: non ho bisogno di te. Ma tutto il corpo, composto da molte membra, ha bisogno l'una dell'altra. Che cosa sarebbe il corpo senza i piedi? Che cosa senza gli occhi, senza le orecchie? Dio ha posto nella Chiesa i vari ministeri, ma è lo stesso e unico Spirito che opera tutto in tutti. Che qualcuno abbia il dono e il ministero non ha importanza. C'è un solo Dio, un Signore solo, un solo Spirito che opera tutti in tutti. E se lo stesso Spirito Santo, allora siamo uniti al Capo e uniti tra noi come membra, e riconosceremo ciò che Dio per grazia ha destinato e donato al corpo. Ma vedete, ci vogliono questi uomini di Dio del calibro di Pietro, di Paolo e del fratello Branham affinché le cose nascoste vengano effettivamente portate alla luce nel modo giusto. Recentemente abbiamo citato qui dalla predica di Pietro il fatto che egli si fermò nel bel mezzo di un pensiero espresso dal profeta Gioele e non lesse il versetto fino alla fine, così come Gesù in Luca 4 dal versetto 16 non lesse fino alla fine. È semplicemente importante fermarsi proprio dove bisogna fermarsi. Forse ve lo leggerò, alcuni potrebbero non averlo sentito qui, ma per noi questi versetti sono molto preziosi e vi dirò anche il motivo. Perché vediamo la guida dello Spirito, non solo negli uomini di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma la constatiamo anche in mezzo a noi, come Dio ha mandato il suo servo e profeta per dire tutto ciò che doveva essere detto. E voi potete ricordarlo, una volta disse: qui ho tracciato una linea, ho scritto fino a qui. Avrebbe potuto dire di più, ma in quel momento era ciò che doveva dire. Grazie a Dio che si è fermato dove doveva fermarsi. Sapete, nel profeta Gioele, forse leggiamo prima il passo, nel profeta Gioele è scritto che gli uomini invocheranno il Signore. Gioele capitolo 2, versetto 32. Gioele 2, versetto 32. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. La frase si ferma qui e la seconda parte dice: poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza. Leggo dal Nuovo Testamento, Atti capitolo 2, versetto 21. E avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Immaginate se Pietro avesse davvero continuato a leggere e avesse detto ciò che è scritto qui in Gioele: poiché sul monte Sione a Gerusalemme vi sarà salvezza. Allora tutti da ogni parte del mondo avrebbero dovuto recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme, sul monte Sion, per ricevere lì la salvezza. Vi rendete conto di quanto Dio sia fedele, di quanto Dio sia preciso? Il Vangelo per tutti i popoli viene infatti diffuso in tutto il mondo, e quando poi viene nuovamente riferito a Israele, allora ci sarà salvezza a Gerusalemme e sul monte Sion. Alleluia, sia lodato e glorificato il nome del Signore nostro Dio. Dio è un Dio davvero preciso, ed è importante per noi che sempre attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo vediamo queste cose, le riconosciamo e rendiamo nuovamente grazie a Dio per avercele rivelate e per il fatto che noi ci spingiamo fino alle nazioni come destinato per loro, e poi che Dio possa proseguire con Israele come destinato per Israele. Vorrei soffermarmi brevemente su Galati 3. Galati 3. Nelle ultime riunioni abbiamo letto qui e là, ovunque, dalla lettera degli Efesini, dai Romani dell'Antico, e abbiamo mostrato come dal punto di vista di Dio sia stato davvero fatto tutto. A ciò non si può aggiungere nulla, deve solo manifestarsi in noi e diventare realtà ciò che è stato compiuto. Dalla lettera ai Galati capitolo 3 vorrei leggere i versetti 21 e 22. La legge dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. L'oggetto della nostra fede è Gesù Cristo, poiché in Gesù Cristo Dio si è fatto uomo. Egli è il nostro Salvatore, ed è per questo che l'oggetto della nostra fede salvifica, non solo della fede, ma della fede salvifica. E quando è scritto chiunque invoca del nome del Signore, non si tratta solo di un titolo, egli ha un nome. In ebraico Yahshua, Gesù, la forma greca. E siamo grati a Dio per la rivelazione di questo nome, e lo abbiamo invocato e siamo stati salvati, siamo stati resi beati. Ora, se qui è scritto riguardo alla legge che essa non è in contraddizione con le promesse, e Dio non può contraddirsi, non è possibile che si tratti di legge o di grazia, entrambe sono necessarie. La legge per convincerci del peccato e condannarci, ed è per questo che qui è scritto che Dio ha rinchiuso tutti, senza eccezione, ebrei e nazioni, tutti gli uomini nell'incredulità, nel peccato. Nessuno poteva uscirne, doveva venire colui che ci ha condotto fuori, sì, colui che poteva liberarci dalla prigionia, che ha il potere sul peccato e sulla morte, sul diavolo e sull'inferno. E sull'inferno, e che il terzo giorno è risorto dai morti, ha potuto proclamare: io vivo e anche voi vivrete. Come qui è scritto: ma la scrittura rinchiusa ogni cosa sotto il peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti, che potessimo portare in noi questa fede che porta alla salvezza, che questa fede potesse diventare per noi una rivelazione. Il fratello Branham lo diceva di tanto in tanto, che la fede è una rivelazione, ma non una rivelazione come la immaginiamo noi su qualsiasi cosa, bensì sempre riferita a Gesù Cristo, l'oggetto della nostra fede. Lui che ci ha resi beati, la fede che porta alla salvezza è legata a colui che è venuto per renderci beati, a colui che è stato posto sotto la legge per riscattarci. In Galati 3, versetto 13, dal versetto 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Tutto si fonda sulla fede, ma come già accennato e brevemente menzionato, la fede deve trasformarsi improvvisamente in una rivelazione viva. Deve essere rivelata a ciascuno personalmente. È avvenuto per te, è stato compiuto per me. Deve essere accompagnata da una fede che porta alla salvezza, che diventa rivelazione per il singolo, rivelazione di ciò che è stato predicato dalla parola di Dio, poiché la fede viene dalla predicazione, la predicazione dalla parola di Dio. Quando ciò avviene, il dubbio viene superato e l'incredulità affine. Allora non stiamo nella fede del Figlio di Dio. Allora noi stiamo nella fede del Figlio di Dio e possiamo dire con Paolo: ciò che ora vivo non lo vivo più io, ma Cristo vive in me e io vivo nella fede del Figlio di Dio. Possa Dio concedere stasera per grazia questo prezioso dono, affinché possiamo semplicemente dire: Signore, sappiamo che quel grande giorno è vicino, sappiamo che il ritorno del Signore è vicino, sappiamo che il rapimento è ormai imminente, che possiamo semplicemente dire: Signore, ti sei rivelato a noi, ci hai fatto conoscere la tua parola, ci hai donato la luce nel tempo della sera. Crea in me una tale fiducia in te, una fede viva e salvifica che proviene da te e conduce a te. Come abbiamo detto abbastanza spesso, la parola che parte dal trono di Dio non ritorna lì vuota, ma compie ciò per cui è stata mandata, anche oggi. Vediamo gli eventi dell'ultima ora, vediamo come in effetti non perché lo diciamo noi, ma perché la parola di Dio ce lo mostra davanti agli occhi. Vediamo come la fine sia davvero vicina. e se già allora veniva detto la fine è vicina, siate sobri e così via, allora credo che Dio abbia fatto in modo che la Bibbia non fosse solo un libro per una generazione, cioè per quella di allora, ma che la Bibbia abbia validità in ogni tempo, attraverso tutte le epoche, e rimanga la parola di Dio, donando a tutti in ogni tempo la giusta informazione per grazia. E noi che abbiamo il privilegio di vivere alla fine dei tempi, possiamo solo aggiungere a ciò che tutti gli altri hanno già avuto, ovvero la rivelazione di tutte le cose che si riferiscono alla fine dei tempi, per grazia vedere, possiamo vedere questo, comprendere e collocare, ordinare tutto biblicamente. E oggi possiamo dire con convinzione, sappiamo che il Signore tornerà presto, non solo ci crediamo, ma lo sappiamo. E perché lo sappiamo? Non ha forse detto il Signore stesso: quando vedrete che tutto questo comincia ad accadere, allora alzate il capo, perché sapete che la vostra salvezza è vicina. Siamo infatti la prima generazione che, con piena convinzione, non ha più bisogno di interpretare ciò che sta accadendo, ma solo di osservare, trarne insegnamento e affrettarci affinché siamo preparati per il grande e glorioso giorno del ritorno di Gesù Cristo. Tutti gli altri hanno dovuto interpretare il significato del fico, delle nazioni e di molte altre cose. Noi non abbiamo bisogno di interpretare nulla. Guardiamo e vediamo: il fico ha messo i germogli, i boccioli ci sono ed ecco, i frutti stanno già nascendo. Le nazioni sono come dovrebbero essere, l'intera situazione mondiale proprio come ci viene descritta nella parola profetica. Anche la Chiesa e tutto il resto corrispondono esattamente, intendo dire che la descrizione e la situazione reale coincidono. Quindi possiamo, anche se questo ci espone allo scherno degli increduli, affermare: il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, è imminente. E Dio ci ha concesso il privilegio e la grazia di ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle Chiese in questo tempo, di prestare attenzione alla parola profetica come una luce brillante che risplende in un luogo buio. Diamo ragione a Dio e desideriamo prestare attenzione a tutte le parole dei profeti e degli apostoli che hanno parlato nel nome del Signore, ringraziando Dio di cuore per aver aperto i nostri cuori, i nostri orecchi e per aver unto i nostri occhi affinché potessimo vedere. Sapete, è proprio per questo che è scritto: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Molti hanno orecchie, ma non orecchie per ascoltare, ma i discepoli, come ha scritto il profeta Isaia: egli risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Dio deve aprire l'orecchio spirituale di una persona e aprirle la comprensione affinché lo Spirito Santo possa manifestarsi e rivelare. Possa questo essere donato a tutti noi per grazia, possa il Signore riuscire anche attraverso questa predica ad averci parlato e a continuare a parlare finché non sia stato compiuto ciò che Dio voleva compiere attraverso la parola e che Egli ha reso grande e preziosa per noi in questi giorni. Siamo grati che Egli continua a parlare, siamo grati che continua a chiamare, che continua a salvare, che continua a rendere beati, che parla agli uomini e che la sua parola sia ancora oggi viva ed efficace, più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio. Da parte sua Dio ha fatto tutto, possa essa giungere a compimento in noi. Possa esserci una nuova vita divina, una dedizione al Signore. Tutto per Gesù, tutto per Gesù. Così canta un autore di inni, che questo sia il nostro motto. E sono certo che il Signore ci benedirà e continuerà a essere con noi. Sia lodato il suo nome glorioso per la sua preziosa e santa parola e per tutto ciò che per grazia ci ha donato e ci donerà ancora per sempre, per l'eternità. Amen. Mentre chiniamo il capo, rimaniamo in preghiera. C'è qualcuno qui che ha una richiesta di preghiera particolare, magari per una guarigione o qualunque altra cosa possa essere. Volete alzare le mani con fede? Dio è presente. Desidera confermare la verità della sua parola, desidera compiere segni e miracoli, vuole glorificarsi, desidera essere onorato attraverso la fede. E dove c'è fede, lì si muove il braccio del Signore. Il braccio del Signore non si è accorciato. La destra del Signore è innalzata e la destra del Signore ottiene la vittoria. Sia lodato il nome del Signore, Signore nostro Dio. In virtù dell'autorità della Tua parola, per la potenza del Tuo sangue, per la potenza del Tuo Spirito, Signore, noi ora accogliamo con fede ciò che ci hai conquistato sul Golgota, per cui hai pagato il prezzo e che ci appartiene di diritto. Amato Signore, rivela ora la Tua vittoria, manifesta la Tua vittoria a tutti noi e conferma la verità della Tua parola. Signore, sei risorto, Tu sei la verità, Ti rendiamo grazie per questo e lodiamo il Tuo nome meraviglioso e glorioso e proclamiamo la Tua vittoria, la vittoria del Golgota. Sul diavolo, sulla morte, sul peccato, sulla malattia, su ogni cosa, Signore. Tu, vincitore del Golgota, Ti rendiamo grazie anche per la fede che porta alla salvezza, che ci ha rivelato che tutto è compiuto. Una rivelazione di Gesù Cristo. Amato Signore, Ti rendiamo grazie anche per il fatto che ora possiamo vivere e che ci hai aperto la comprensione delle Scritture in questo tempo. Che grazie, oh Dio! Non ci lamentiamo, non brancoliamo come ciechi, né procediamo a tentoni lungo un muro qualsiasi, Signore nostro Dio. Ti rendiamo ora il ringraziamento che Ti è dovuto con tutto il cuore e con tutta l'anima. Hai visitato con misericordia il Tuo popolo, hai mandato il Tuo profeta, hai inviato un messaggio. Signore, Ti ringraziamo per questo e Ti preghiamo, abbi Tu la Tua via con tutti noi finché possiamo arrivare dal credere al vedere. Signore, testimoniamo che la Tua parola è vera e testimoniamo che la Tua giustizia viene, la Tua mano è alzata e testimoniamo con convinzione la destra del Signore trionfa. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, annunziamo la vittoria del Golgota a tutti coloro che credono in Te. Alleluia, sia lodato e glorificato il Dio fedele. Adesso e in eterno. Alleluia. Amen.